madre diceva sempre di non uscire mai calzando scarpe con le quali non si riesce a percorrere un chilometro.
«Stai bene, Trisha?» chiede Ethan. «Non hai freddo, vero?»
Aggrotta la fronte perplesso. Sto battendo i denti e le mie labbra stanno diventando blu. Lui indossa la giacca a vento nera che ha acquistato il mese scorso e anche se non riesco a vedere i suoi piedi, sono sicura che abbia stivali robusti e caldi. Gli torcerà il collo per avermi costretta ad affrontare questa orribile situazione, ma significherebbe togliere le mani dalle tasche e congelarmi le dita perché, a differenza di lui, non ho i guanti.
Devo ammetterlo. È arrivato più preparato di me.
Ho un po' freddo, confesso.
I miei stivali non sono resistenti alla neve.
Ethan abbassa gli occhi sulle sue calzature, poi mi guarda. Dopo un istante di riflessione, gira intorno all'auto e si accovaccia accanto a me.
Ok, salta sulla mia schiena.
Dimenticate tutto quello che ho detto. Amo mio marito, con tutta me stessa. Mi porta in spalla lungo il resto del sentiero, oltre il cartello «In vendita» conficcato nel prato coperto di neve, fino alla porta d'ingresso. Il portico rimane in gran parte riparato, così lui mi rimette in piedi con prudenza. Si scrolla i fiocchi di neve dai capelli biondi ormai bagnati e sbatte le palpebre per liberare le ciglia dalle goccioline d'acqua.
«Grazie».
Gli sorrido, sopraffatta dall'amore per il mio forte e bellissimo marito. «Sei il mio eroe».
«È stato un piacere».
E poi si inchina. «Dio, sono in estasi. Adoro questa luna di miele prolungata». Ethan si toglie i guanti di lana e preme il pollice sul campanello. Sentiamo il trillo risuonare per tutta la casa, ma dopo diversi istanti di attesa non udiamo nessun passo che si diriga verso la porta per farci entrare. Il piano terra continua a rimanere buio. Abbiamo visto entrambi la luce accesa di sopra, quindi abbiamo pensato che in casa ci fosse qualcuno. Probabilmente Judy. Ma se lei fosse qui, ci attenderebbe di sotto, non è vero? Non sarebbe al piano di sopra in una delle camere da letto. Il piano terra della casa è immerso nel silenzio più assoluto.
«Forse ci sono i proprietari»,
ipotizza Ethan tendendo il collo per esaminare l'imponente costruzione. «Può darsi. Tuttavia, c'è qualcos'altro che non mi torna. Non c'è nessuna auto lì fuori, almeno che io veda. È anche vero che durante una tale tempesta di neve, la vettura del proprietario sarebbe molto probabilmente chiusa nel garage. Considerato che Judy non parcheggerebbe nella rimessa e che non vedo la sua auto, è evidente che non è arrivata». Ethan suona di nuovo il campanello mentre io tiro fuori il telefono dalla borsa.
«Non ci sono messaggi da Judy», lo informo. «Il segnale, però, si è interrotto almeno 20 minuti fa, quindi è possibile che stia cercando di contattarci adesso». Anche lui estrae il cellulare dalla tasca e guarda corrucciato lo schermo.
«Neanche io ho campo». Dalla casa non proviene altro che silenzio. Ethan si avvicina alla finestra accanto alla porta e si porta le mani accanto agli occhi per sbirciare all'interno. Scuote la testa.
«A questo piano non c'è nessuno. Credo che la casa sia deserta».
Scrolla le spalle. «Forse Judy ha lasciato la luce accesa di sopra l'ultima volta che è stata qui».
«Non sarebbe da lei».
Judy Teitelbaum è una professionista consumata. Mostra case da prima che io nascessi e ogni abitazione che ci ha mostrato era immacolata. Secondo me le pulisce lei stessa. A volte ho persino paura di toccare qualcosa nelle case che visitiamo. Se appoggiassi un drink su un mobile senza sottobicchiere, le farei venire un infarto. Quindi no, non credo proprio che se ne andrebbe lasciando accesa la luce del piano di sopra. Tuttavia, non trovo un'altra spiegazione.
Ethan si tira su il colletto del giaccone mentre io mi stringo tra le braccia per scaldarmi.
«Beh, non so che fare. È ovvio che non è qui».
Mi lascio sfuggire un sospiro frustrato.